come abbiamo fatto fino ad ora, per adorarti, perché tu sei il nostro meraviglioso Padre. E ora ti chiediamo che il tuo Spirito Santo voglia ungere la mia bocca. Io, Signore, desidero essere un atto parlante, niente di più, ma che sia Lui a parlare a me e alla Chiesa, e che tutti insieme ti si possa dare gloria, nel nome di Gesù. Amen. Dovrei leggere diverse cose, ne leggerò solo una, e il resto tanto ve le cito, e sapete benissimo poi, sono passi che conosciamo a memoria. E allora il primo passo lo troviamo in Matteo 13, dal versetto 24. È la parabola delle zizzanie che conosciamo molto bene. Matteo, capitolo 13, dal versetto 24 in poi. Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile ad un uomo che ha seminato buona semenza nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò delle zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. E quando l'erba fu nata ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servitori del padron di casa vennero a dirgli: Signore, non hai tu seminato buona semenza nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Ed egli disse loro: un nemico ha fatto questo. E i servitori gli dissero: vuoi tu che andiamo a cogliere? Ma gli rispose: no, che talora cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che ambedue crescano assieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura io dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie, legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Abbiamo passato una quindicina di giorni sotto la tenda, per chi c'è stato. Abbiamo ascoltato delle forti predicazioni incentrate sulla salvezza e su tutto quello che ci dicevano, e io penso che a questo punto sia doveroso per noi fare un po' qualche considerazione. Allora, io stamattina non devo giudicare nessuno, non devo mettere in ansia nessuno. Lo scopo di questa predicazione è unicamente esortare, un'esortazione a controllare qual è la nostra personale situazione, posizione nella Chiesa, nei confronti del Signore. Quindi è una cosa che ognuno di noi deve rispondere a me, ma deve rispondere al Signore. Esaminarsi, ogni tanto bisogna farlo, vero? Esaminarsi di fronte al Signore. Noi ci abbiamo quattro situazioni in cui, sono specificate nella Bibbia, quattro situazioni in cui ci si può trovare. La prima situazione è quella della zizzania. La zizzania che cresce nella Chiesa, perché voi sapete, tutto quello che c'è scritto nella Bibbia, 95, anzi quasi tutto, non è scritto per gli altri, è scritto per il popolo di Dio, è scritto per noi. Quindi se noi si legge che nel popolo di Dio c'è della zizzania, noi si dice: ma non è possibile? C'è scritto, e quindi è una cosa da, non ad essere zizzania, ma da valutare. Allora, la zizzania che sono? Sono persone che sono nella Chiesa, vengono nella Chiesa, ma non hanno fatto un incontro col Signore, non l'hanno fatto. Sono persone che dice: ma non si sa mai qui come va le cose, sarà mai di avere un piede di qua e un piede di là, se succedesse magari qualcosa, un piede ci sa, non va bene. Sono persone che stanno nella Chiesa, sono maldicenti, dicono sempre male di tutto, criticano sempre tutto, non gli va bene niente. Se tu ci metti la pianta verde, era meglio metterla da quell'altra parte perché gli ci sta male. Tu metti, cioè, c'è sempre da ridire qualche cosa, sempre, sempre, sempre. Però il Signore dice: lasciali stare, non è compito tuo sradicare, a meno che uno non faccia qualche cosa per cui è uno scandalo per la Chiesa, allora. Ma se no, lasciali stare che ci penso io. Perché alle volte magari si tira via la zizzania, siccome ha le radici più profonde del grano, si tira via la zizzania, ma nel tirar via la zizzania ven via anche il grano. Cioè, quella è una cosa che ci pensa da me. È una posizione molto brutta, e chi è in questa posizione purtroppo, come dico io, va a spalare carbone nell'inferno. La seconda posizione è quella che troviamo nella chiesa di Laodicea. Chi sono? Sono i tiepidi. I tiepidi chi sono? Sono persone che hanno sentito parlare del Signore, non gli è dispiaciuto, ma non hanno fatto neanche loro un vero incontro col Signore. Vengono nella Chiesa, però sapete, quando uno dice io riconosco Gesù come Signore e Salvatore, l'avversario non sta con le mani in tasca, aspetta, questo è un novellino all'attacco, per vedere se mi riesce a riprenderlo e riportarlo di qua. E voi sapete che l'avversario ha 6.000 anni di esperienza, quindi sa qual è il tasto debole di ogni persona. Allora qualcuno gli potrebbe dire, gli voglio mandare dei dolori, delle angosce, dei problemi sul lavoro, dei problemi in famiglia. Oppure lo può allettare. Cosa gli piace a questo? Gli piace pescare. Allora vieni, c'è una grande... oggi a Pontedera c'è una gara di pesca. Vieni, andiamo, che tu vinci. Oppure, non so, gli garba le macchine. Allora, un posto di lavoro dove può provare il Ferrari, le macchine. Allora uno dice, domenica mattina si prova le macchine. Vuoi provare la macchina, che vuoi in chiesa, vuoi provare la macchina. Oppure dice... si va a fare una girata, vengo, tanto chiederci proprio tanto domenica, non è che sia poi una cosa tanto importante, cioè è una persona, sapete, c'è un vecchio detto a Pistoia che diceva Narciso il fidanzato indeciso, sono quelle persone che sono sempre così, un po' qua, un po' là, però se possano lasciano e vanno a divertirsi e a fare, e anche queste purtroppo sono persone che vanno a sparare carbone, non c'è niente da fare. La terza posizione è uno zoccolo duro, fratelli e sorelle, è uno zoccolo duro che ci deve dare veramente molto da pensare. E la troviamo nella parabola dei 10 vergini. Queste 10 vergini sono tutte chiamate, no? 5 sì e 5 no, sono tutte chiamate. E hanno tutte la lampada accesa, tutte. Naturalmente lo sposo ritarda, si addormentano tutte, a mezzanotte arriva, le cinque che avevano il vasettino d'olio riempiano, accendono le lampade e vanno, le altre, dateci anche a noi un po' d'olio, no, dice, se no non basta né a noi neanche a voi, no, dice, andate a comprarlo. Ora, dico io, proprio il Signore ha voluto darci una sottolineatura grandissima in questo, perché a mezzanotte, dove cavolo le vuoi comprare io l'olio, a mezzanotte? A mezzanotte i negozi sono chiusi, i padroni dei negozi dormono. Dove vado a trovarlo io? Loro l'hanno trovato, l'hanno comprato, l'hanno messo nelle lampade e l'hanno accese e sono andate alla porta. No, io mi conosco, via. Però pensate a cosa hanno fatto. Qui si sta parlando del popolo di Dio, non si sta parlando di gente, dice buzza mattoni e quello risponde a picche. No, qui si sta parlando di gente che sa esattamente come stanno le cose. E si mettono a posto. Tardi però, tardi. Chi sono questi? Qui si può fare tanti ragionamenti. Queste sono persone che hanno incontrato Gesù, l'hanno incontrato davvero. Si sono messe nella Chiesa, facevano parte della Chiesa, erano attive nella Chiesa, conoscevano la Bibbia, conoscevano tutte queste cose, pregavano, davano le offerte, erano persone attive nella Chiesa. Forse però ci avevano un neo. Qual è questo neo? Questo neo è che non aspettavano il Signore. Non aspettavano. Voi sapete che 2000 anni fa la Chiesa ha cominciato a pregare e diceva Maranatà! Diceva, vieni Signor Gesù! Va bene? Che vivevano attendendo il ritorno del Signore. Questa gente invece vive, però dice, insomma, viene, verrà. Ma se noi si vive nell'attesa del Signore, voi capite, vivendo nell'attesa del Signore, se uno di voi mi fa uno sgarro, ma che me ne importa a me? Tanto viene il Signore. Uno fa una cosa, ma che me ne importa a me? Tanto viene il Signore. Cioè si dà a tutto un valore diverso. Al buono si dà un grande valore e al cattivo si lascia correre. Vedete? Invece no, la gente fa differente, pesa tutto, guarda tutto, vede tutto. Perché? Perché il Signore verrà chissà quando. Vedete che è una posizione molto brutta questa, eh? È una posizione di persone che sanno tutto, però non sono pronte ad incontrare il Signore. Non sono pronte. E purtroppo anche per loro viene chiusa la porta. Poi dopo se la vedranno col Signore. Certo è una posizione in cui non mi ci vorrei trovare, perché se il Signore mi chiude la porta davanti, chi lo sa se si va a guardare lì, può darsi benissimo che queste persone debbano poi subire la grande tribolazione. Quindi triste guai a chi ci sarà. Poi c'è la quarta situazione. La quarta situazione è quella dei figli di Dio veri. Chi sono figli di Dio veri? Sono quelli che, cosa è successo? Sono persone che a un certo punto hanno cominciato a pensare, dice, ma io in che situazione mi trovo? Come sto io? Io sono un peccatore, sono un grande peccatore, non sono un assassino, non sono un ladro, tutto va bene, però sono un peccatore, perché il mio pensiero vaga, chissà dove va, delle cose brutte l'ho fatte, sono un peccatore. E se il Signore, come si vede nella reclame, manda un fulmine, invece di colpire quell'altro colpiva me, e faceva bene, perché era quello che io mi meritavo, però io quella situazione non la voglio, assolutamente non la voglio. E allora, leggendo la Bibbia, ascoltando qualche fratello che mi ha parlato, che mi ha testimoniato, ho capito che il Signore ci aveva pensato Lui, che aveva mandato Gesù sulla croce 2000 anni fa per me. Ora io parlo a livello personale, ma ognuno di voi può fare lo stesso discorso al suo livello e dire: Signore, invece di un fulmine tu hai mandato il tuo amato figliolo che è andato sulla croce per me, è morto per me e mi ha dato la salvezza. Nella tua parola c'è scritto che tutto l'oro del mondo non è sufficiente a comprare un'anima, e a me tu me l'hai regalata la salvezza, me l'hai donata. Ecco che allora che cosa succede? Succede, la gioia viene dentro per quello che il Signore ha fatto per me, al di fuori di quello che succede. Può succedere di tutto, si può piangere, si può avere problemi, tutto quello che si vuole, ma c'è la gioia perché il Signore mi ha amato, perché il Signore mi ha salvato e me l'ha fatto sapere e mi ha aperto la mente. Ci sono della gente che sono geni, che guardano il cielo e scrivono non so cosa. Io non sono nessuno, però il Signore mi ha aperto la mente e mi ha donato la salvezza. Ecco che allora che cosa avviene? Avviene che tra il singolo credente e il Signore scatta cosa? L'innamoramento. Ecco che uno allora è innamorato del Signore, è un sentimento forte, fortissimo, che per idea così si prova quando siamo giovani e ci abbiamo la fidanzata, le si fa la dichiarazione, ci dice di sì e siamo infiammati da questa cosa bellissima che è capitata a tutti. Poi col passare del tempo l'amore cambia. Io ho 41 anni che sono sposato con mia moglie e ora l'amore è diverso, però se lei mi va via due giorni faccio il fidanzato, le telefono un sacco di volte perché a me mi manca. È così, c'è un legame molto stretto, deve esserci lo stesso legame col Signore. E quando siamo veramente credenti, dentro di noi c'è un fuoco. Che fuoco è? La passione per le anime. Perché non si pensa, quelle persone che girano intorno a noi sono persone che il Signore non lo conoscono. Loro magari vanno a sparare a carbone, ma non lo sanno. E allora ecco che noi le si va a parlare del Signore, perché il Signore possa fare a loro quello che ha fatto a me, che ha fatto a noi. Ci ha dato la salvezza, ci ha dato la pace, ci ha dato la grazia, ci ha dato lo Spirito Santo, non solo, ma ci cura tutti i giorni, ci guarda tutti i giorni. Sapete che il padrone assoluto di tutto, il sommo e sovrano Dio, creatore del cielo e della terra, il re dei re, il Signore dei signori, io lo posso chiamare Padre e Lui mi guarda e vede, sa tutto quello che mi succede, e sapendo che mi ama, qualsiasi cosa mi succede c'è sempre la sua mano sopra di me, sempre, sempre, magari non la vedo, ma c'è, io lo so che c'è, e infatti c'è. E allora ecco che la nostra vita piglia un altro modo di vivere. La nostra vita, noi siamo attaccati a questa terra, ci abbiamo tante cose, ma se il Signore dovesse dire: Mauro, vieni, ecco, subito, dice, ma tu lasci tante cose, ma io vado a casa, io qui sono un extracomunitario, qui siamo extracomunitari, la nostra casa è lassù. E allora noi stiamo aspettando il momento che il Signore ci dica, ognuno di noi chiamandoci per nome, vieni, e possiamo andare a Lui. Se noi si va a leggere, per esempio, in Galati c'è scritto: il frutto dello Spirito invece è amore, è allegrezza, è pace, è longanimità, è benignità, è bontà, è fedeltà, è dolcezza, è temperanza. Tutte queste cose il Signore ce le dà. E allora noi piano piano viviamo in questa maniera, amando gli altri, amando prima di tutto quelli di casa, cioè i fratelli e le sorelle della Chiesa e di altre chiese che confessano Gesù quale Signore e Salvatore, ma amando anche gli altri. Per noi non sono extracomunitarie, per noi sono persone come noi, chiunque sia, e dobbiamo amarli e dobbiamo annunciare l'Evangelo. Noi dobbiamo continuare questa ventata che è stata portata con la tenda, non si deve fermare, deve continuare, noi dobbiamo continuare incessantemente ad annunziare l'Evangelo. Come? Non con la tenda, ma da persona a persona, parlando con le persone. Non è che non si deve pigliare la gente per la strada a fermarla, chi lo può fare lo faccia, ma noi lo possiamo fare testimoniando, andando incontro a chi ha bisogno. Ma attenzione, attenzione a non fare lo sbaglio che è stato fatto nel 68-70, allora ero più giovane, no? E allora, siccome la Chiesa non è che dava tanto, ci si buttava sul sociale, si andava a portare da mangiare, si andava a curare gli ammalati, eccetera eccetera, cosa fatta bene. Però cosa è successo? Si è messo questo al primo posto e i beni e il lavoro spirituale a quell'altro posto. Infatti tutti i giovani sono andati via, quasi tutti. Noi dobbiamo fare alla rovescia, cioè la prima cosa è sempre l'Evangelo, l'annuncio dell'Evangelo, poi di conseguenza fare il lavoro sociale. Però la mia gioia è il lavoro spirituale. Il lavoro sociale è una cosa che deriva da quello che annuncio. Io non posso dire: fratello, io ti amo, se io non ho da mangiare, arrangiati. Non lo posso fare, però bisogna predicare l'Evangelo, perché se una persona è malata, tu la guarisci, o ha fame e tu hai da mangiare, muore lo stesso. Ma se invece tu gli annunzi l'Evangelo, l'Evangelo arriva e lo salva, poi tu devi fare anche quelle altre cose. Quindi bisogna veramente avere questo dentro noi, questo innamoramento del Signore. Lo dobbiamo ricercare, dobbiamo rinfrescarlo, averlo, perché il Signore ci ha amato Lui. Se io ero al posto del Signore, santi fulmini avevo tirato, ma invece Lui l'ha tirato. Ci ha amato quando eravamo peccatori, quando eravamo nemici. Ora che siamo figli di Dio non ci ama? Certo che ci ama. E allora noi dobbiamo questo amore tirarlo fuori. Chi ha sete, venga a me, beva, e fiumi d'acqua viva scorgeranno da lui. Dove sono sti fiumi? Dove sono sti fiumi? C'è la terra aperta la bocca, chi le ha detto lei? Quindi bisogna veramente rimettersi in riga col Signore, limare dove c'è da limare. Questo lo fa Lui naturalmente a ognuno di noi, perché ognuno è un caso particolare. Il Signore si serve di ognuno come vuole. A uno gli ha dato un talento, a uno gli ha dati due, a uno gli ha dati cinque, però ognuno di noi deve far fruttare quello che ha. Io dico sempre: Signore, a me basta mezzo di talento, però non lo voglio sotterrare, voglio portare frutto lo Spirito Santo attraverso di me, capito? Non è la quantità, è il fatto di dire che ognuno di noi fa la sua parte. Quando c'è stata la tenda, non ha mica fatto tutto uno. Chi ha fatto una cosa, chi ha fatto un'altra, chi ha fatto quell'altra, è andato tutto come un orologio. Perché tutti insieme abbiamo lavorato tutti insieme. E così è nella Chiesa, e così è nell'annuncio del Vangelo. Ognuno fa la sua piccola parte. E tutti insieme facciamo una grande parte, perché è quello che fa Lui. È Lui che ci adora. Se noi non abbiamo dentro noi questo fuoco, non è che se io devo parlare a una persona e non gli parlo, quella va all'inferno. Il Signore me ne domanderà, ma il Signore quella persona la salva, ci fa parlare un altro, ci fa parlare un'altra persona, perché il Signore è meraviglioso. Quindi allora noi bisogna veramente fare un esame di coscienza, vedere a che punto siamo, perché molte volte noi siamo nella quarta posizione, però così così. Non siamo proprio ferventi come il Signore ci vuole, invece il Signore ci vuole ferventi. Il Signore, le persone che non fanno niente, non le stanno bene. Lui piglia sempre gli operai, quelli che lavorano. Gli operai in tutti i sensi, capito? Allora, chi lavora li fa lavorare, chi non ha voglia di fare niente ci vai pure a fare quello che tu vuoi. Ma chi ha voglia di lavorare, il Signore l'adopera. E quando noi facciamo quello che il Signore vuole, è una benedizione per noi e per la Chiesa. C'è chi parla di fronte a 1000 persone. C'è Bon che ha parlato di fronte a 1 milione di persone. Parlare di fronte a un'anima, a una alla volta, perché quando si converte un'anima c'è festa in cielo, ma anche qui, sicché allora noi bisogna farlo verso una persona, verso due, verso quelli che capitano. L'importante è farlo e ricordarsi, come dice l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo qui si sta parlando non dell'ultimo degli apostoli, erano tutti importanti, che c'entra, ma l'Apostolo Paolo ha scritto mezza Bibbia che noi abbiamo letto, quindi voglio dire, era una persona molto importante, preparato dal Signore. Dice, non che io abbia già ottenuto il premio, non lo dice da giovane, qui è abbastanza avanti nell'età, non che io abbia già ottenuto il premio o che sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il corso, semmai io possa afferrare il premio, perché anche io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Fratelli, io non reputo ancora d'aver ottenuto il premio, ma una cosa fo, dimenticando le cose che stanno indietro e protendendomi verso quelle che stanno dinanzi, proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Figuriamoci se Paolo dice non so se ho ottenuto il premio, che cosa si dovrebbe dire noi? Noi non siamo l'Apostolo Paolo, siamo altri compiti, siamo importanti per il Signore, ma come livello, diciamo, lui ce ne avrà avuti 30 di talenti. Ecco, allora se lo diceva lui, si può dire anche noi, e ricercare veramente la pienezza dello Spirito Santo. E su questo io vorrei, concludendo, dare una sottolineatura, perché molte volte ci sono delle pagine nella Bibbia che sono o strappate o messe da parte. C'è il giorno di Pentecoste, che il Signore è sceso, lo Spirito Santo è sceso meravigliosamente sugli apostoli, che hanno fatto delle cose meravigliose per la potenza dello Spirito Santo. Al capitolo 2, al capitolo 4 degli Atti, chiedono lo Spirito Santo perché si trovavano in difficoltà, tremato e sceso di nuovo lo Spirito Santo, ma quelli erano pieni, erano traboccanti, li andavano fuori, quindi dopo qualche giorno abbiamo bisogno un'altra volta dello Spirito Santo. Questo per dire che alcune volte si fa lo sbaglio di io sono stato battezzato dallo Spirito Santo, punto. No, io sono stato battezzato dallo Spirito Santo, virgola. Comincia a lavorare. Poi il Signore via via mi darà la pienezza per fare quello che Lui vuole che io faccia. Quindi anche chi è stato battezzato dallo Spirito Santo non è a posto, non si deve sentire a posto. È una benedizione, però è un cammino. Quindi non è arrivato, questo voglio dire. Non è arrivato. Ce l'ha il timbro, il pass, ce l'ha. Però bisogna continuare a rinfrescare lo Spirito Santo tutti i giorni per la gloria di Dio Padre. Amen.
Mentre Stefano verrà per dare gli annunci e concludere, vorrei dare un benvenuto a Mark e vediamo se mi ricordo il nome. Cinzia, sua moglie Cinzia, che è in attesa. E fra quanto arriverà questo bambino, Mark? Prossimo mese? Luglio, prossimo mese. E poi vorrei dare un benvenuto anche a Andrea, che proviene da Firenze, Prato. Te. Ecco. Grazie della tua presenza in mezzo a noi e il Signore ti benedica. E anche a Vladimiro e a quest'amico che è con lui. E Dio vi benedica anche voi. Ora lascio a Stefano per gli annunci e per la conclusione del culto.
Allora, ci sono delle letterine in borsa, scusate.